Cari amiche e cari amici di Outcast, bentrovati con un nuovo appuntamento con Outcast Weekly, il nostro podcast settimanale in cui si parla del più del meno ormai, perché in effetti non ha più neanche senso dire di quello che è successo la settimana, perché andiamo totalmente random. Però oggi parliamo di Land Dog, perché abbiamo avuto la possibilità di leggere anteprima l'ultimo numero uscito, il 404, Anna per sempre, e tra l'altro esce oggi, nel senso, se state ascoltando questo podcast di giovedì 30 aprile, sappiate che potete andare in edicola e comprarvelo tranquillamente, anzi in alcune edicole è uscito. Con me comunque, come avete visto, ci sono Marco Esposto.
Hola.
E il ritorno dopo il podcast di circa 3 settimane fa di Walone.
Caraibi.
Che è un buonellista, giusto?
Ma sì, lo ero fondamentalmente. Va, l'autore di vecchia, si dice di vecchia data quando non lo si è più tanto. Di vecchia data, è strana questa cosa. Comunque sì, cioè, sono praticamente cresciuto, va, con i fumetti Bonelli, e poi un po' come in generale per tutti gli altri fumetti, un po' abbandonato, e leggo soprattutto in digitale. Bonelli purtroppo non vuole farci questa cortesia di rendere disponibili le sue cose in digitale, quindi sì, cioè, leggo un po' di meno, però ho di recente recuperato per esempio le robe nuove di Land Dog.
Tra l'altro,
del nostro amico qui, uomo esposto.
Sì. E tra l'altro c'è stato un momento, adesso io non vorrei sbagliare, però c'è stato un momento in cui io ho potuto comprare roba Bonelli su Amazon per Kindle, per esempio. Comprato Orfani, 3 o 4 numeri li ho presi da lì.
Infatti. Sì, Recchioni provò su, cioè lui ci teneva tanto a fare queste cose del digitale, e lì fu uno dei momenti in cui Bonelli aveva provato proprio a fare il digitale.
Però adesso non c'è più.
Ci sono anche cose un po' più vecchie, tipo un bel po' di numeri di Zagor, le prime decine di numeri, Martin Mister, qualcos'altro, però diciamo non c'è quella bella sicurezza che adesso, per esempio, 30 aprile esce il numero 404 di Land Dog, lo puoi comprare in edicola, in fumetteria o su Kindle, Apple Store, eccetera, cioè su delle robe digitali, insomma,
sto leggendo, per esempio, Orfani ancora c'è ancora in formato Kindle, comunque non hanno mai rimosso tutta la roba che hanno caricato.
Sì, che è rimasta, sì. Infatti. Beh, forse ma io, qualcosa, per esempio, qualcosa per libreria, cioè le cose che hanno fatto con Bao, che mandano in libreria, forse quelle su Kindle ci sono.
Allora, dipende anche da questo caso, perché per esempio di Orfani c'è proprio l'edizione Bonelli, ma non l'edizione Bao.
Okay.
L'edizione Bao, quella colore così strafiga, c'è in volume, ma non mi sembra che ci sia in formato digitale.
Formato Kindle, ok.
Formato Kindle, così. Che poi in realtà Kindle, per modo di dire, perché i fumetti finisce che poi li leggo su tablet. Questione di comodità. E tra l'altro pure io sono un amante del fumetto, cioè so che tra l'altro, cioè, non essendo un feticista del fumetto, ne leggo moltissimi in alcuni servizi a pagamento, e tra l'altro, per dire, per i manga mi manca il servizio a pagamento giusto, per cui a volte ammetto che devo ricorrere a servizi di scan e poi magari me li compro, però in realtà io li vorrei, cioè sarei ben felice di pagare una tantum al mese, oppure numero per potermeli comprare.
Mamma mia, per Bonelli poi in particolare io godrei tantissimo. No? Un servizio che io chiamerei tutto Bonelli. È equivalente di Marvel Unlimited.
Tutto
Bonelli con la grafica vecchia di tutto Tex, tutto Zagor.
Sì, che poi esatto, aiuta tanto anche a essere pubblicizzato e recepito un po' da tutti il pubblico di Bonelli, anche dei più magari meno avvezzi.
Tra l'altro io, seguendo un po' il ogni tanto seguo il feed di Recchioni su Horror Post, piuttosto che anche la pagina personale, Lui parla sempre del fatto che comunque il cartaceo sul piano delle letture, libri, ma anche fumetti, così è sempre dominante, cioè, ma, cioè addirittura c'è stata
Sì.
una flessione del mercato digitale.
Sì, io questa cosa l'ho sentita anche da Lupoi, in una delle, perché in questo momento di quarantena lui fa delle dirette tutti i giorni, e qualcuno gli aveva chiesto questa cosa del digitale, lui ha detto che ci hanno un po' provato, un po' di titoli li portano, li hanno in digitale, però dice che non ce la si fa a stare in piedi con quello, ma neanche ad affiancarlo, lui dice, perché se lo affianchi c'è comunque una spesa maggiore, se non mi ricordo come funzionava. E poi c'è i gestori, diciamo, delle librerie, delle fumetterie, eccetera, anche lì avevano avuto dei problemi sul fatto che se tu mettevi la roba in digitale poi loro ci smenavano in qualche modo. Insomma, c'era stata una mezza polemica dovuta forse alla roba delle spese, quindi loro hanno detto che se tagliavano troppo le gambe al formato fisico rischiavano. Insomma, ha fatto un discorso ora un po' lungo, quindi non so neanche riassumervelo, però. Sì, aveva detto che non volevano, cioè lui stesso ha detto non vogliamo nemmeno esagerare col digitale perché boh, ci darebbe dei problemi, adesso non so bene come riassumere, però sì, è.
Io ne approfitto per chiedere a Lupoi, a Recchioni, a tutti, a Bonelli, Panini, a chiunque, dateci il digitale, dateci il digitale! Ogni volta.
Però l'appello di Walone
Per urlarlo.
ma secondo me il fumettista, beh, poi vai a sapere, poi è un mercato che effettivamente dal di dentro non conosco, ma conosco solamente dal di fuori, però effettivamente sento davvero tutti che dicono no, ma grandissimo ritorno dell'analogico, anche il valore esperienziale, poi per carità c'è
Sì.
qua Esposto che è più giovane di noi,
Che è un
che
elettore puro. Io
effettivamente ha boh.
approfitterei di questo ritorno dell'analogico per spingere sul digitale.
Digitale.
Perché?
Per far
Ma
tornare il
assolutamente.
digitale. A me è arrivato oggi con Amazon un volume di quelli che Wallone adora, cioè 800 pagine di Omnibus degli X-Men. Mi è arrivato oggi di
Ma
Claremont.
sei lì a caso
Ah,
sul
quello che stava
divano
presentando
e ti apre
Lupoi.
questo
No,
fascicolo
un
con.
altro, un
Ah, un
altro,
altro.
sì, vorrei averli tutti, quindi.
Ma tu sei lì a casa sul tuo bel divanone, ti prendi un volume molto pesante,
Me lo leggo,
te lo
anche di
porti.
dormire io, non ho.
Con la luce dietro che non riesci a. Invece ti addormenti col Kindle o con un tablet dolcemente nella penombra e ti culli nel sonno alle 5 del mattino quando hai finito di leggere. Vabbè. Comunque, insomma, è così. Un saluto tra l'altro alla catena di cinema americani che non trasmetterà le robe Warner Bros. Uscite in digitale in questa quarantena.
Bene.
Vabbè, comunque dai, entriamo
In
in
Anna per
argomento,
sempre.
entriamo nei personaggi e parliamo di Anna per sempre. Vai, Espo, ti
Allora,
lascio
sì,
introdurre l'albo.
diciamo, riassunto delle puntate precedenti. Continua la riscrittura, diciamo così, delle origini di Dylan Dog, quindi dei primi numeri, dei primi praticamente cinque numeri, diciamo, visto anche che il prossimo dovrebbe riguardare gli uccisori. Quindi insomma di numeri che hanno dato un po' le fondamenta al personaggio e che erano anche quelli dove Sclavi aveva un po' sperimentato davvero di tutto a livello caratteriale, nel senso che Dylan Dog faceva cose anche strane, no? Cioè non era l'astemio di oggi, ma accettava di bere, prendeva pugni,
Accettava volentieri di
accettava
bere.
volentieri, diceva sì, guarda, sono un astemio, ma solo gli scemi non cambiano idea ogni tanto, magari un sorso se lo faceva. Gli uccisori, vabbè, non fa, è uno spoiler di un album vecchissimo, quindi nel caso
No, dai,
perdonatemi. Però
non spoileriamo la roba di 25 anni fa, per
gli
favore.
uccisori finiva con lui
Magari
che,
25.
esatto,
Addirittura.
sì, sono 35 ormai, quasi. 33,
Uffi.
sì, 30.
Sì, 33, 34 con gli uccisori.
Comunque sì, finiva che lui uccideva proprio Dylan, inviava ai politici, diciamo, a un gruppo di questi politici, queste buste con questa sostanza che faceva impazzire, quindi loro aprivano le buste e finivano con l'ammazzarsi tutti, quindi faceva questo colpo così di anarchia totale, no? Che non farebbe mai oggi. No? Quindi Roberto ha detto, io ho preso un po' comunque i primi numeri, quelli con questo Dylan un po' ancora in divenire, li voglio mischiare, creare una sorta di nuova origine. E siamo arrivati al quarto numero di questa operazione, che appunto è Anna per sempre, che fa un po' lo specchio a Anna Never, quindi Anna Mai, che era il quarto numero originale, dove Dylan incontrava questa attrice che faceva un sacco di disastri perché era molto, molto disattenta, sembrava portare sfortuna quasi. E intanto risolveva un caso legato a una serie di omicidi, se non ricordo male, comunque nell'ambiente del cinema. Recchione ha deciso di, qui ovviamente gli spoiler non li facciamo, ma di stravolgere completamente la, diciamo, la storia originale e anche le origini di questa Anna, e di, insomma, secondo me, realizzare un albo, a mio parere, è il più bello di questi primi quattro, a livello proprio anche di tematiche, di narrazione, perché c'è un'intera sequenza muta, molto lunga tra l'altro, e con i disegni di Sergio Gerasi, che io adoro, e che in questo numero tra l'altro è un nuovo Gerasi, perché comunque ha sperimentato tecniche nuove completamente, con anche la pittura ad acqua, insomma, acquerello. Ci ha dato un Dylan, secondo me, fantastico. Cioè, insomma, il tratto di Gerasi comunque lo rende molto etereo, molto tremolante, molto, molto folle, diciamo, ma delicato allo stesso tempo. E la sceneggiatura di Recchione mi è piaciuta tantissimo. Cioè, ha tirato fuori delle scene che non si vedevano da un po', molto forti, di quelle che fanno anche un po' discutere, secondo me, anche se è un albo comunque che gioca molto col sogno, con la realtà. Sono dei momenti dove c'è un Dylan che mi ha stupito, diciamo. E quindi sì, in realtà è un albo molto breve anche, perché appunto grazie anche alla sequenza muta, già gli albi di Recchioni sono veloci da leggere, ma questo si legge davvero velocemente. E ci racconta proprio, ci racconta poco, ma tantissimo allo stesso tempo, secondo me. Quindi in pochissimo tempo ci racconta un cambiamento molto grande per il personaggio, che lo porterà poi a essere un po' il Dylan che conosciamo. Voi vi è piaciuto? Come vi è sembrato? Che sensazioni? Cosa vi ha lasciato Anna per sempre? Vai, decido io, vai Peduzzi. Poi
allora,
passiamo.
Poi voglio anche sapere in effetti di Guarone come ha, visto che come me è un vecchio lettore che ha ripreso, diciamo. Voglio sapere anche qualche opinione su questo nuovo ciclo. E sì, allora io ho apprezzato i disegni, però come si dice, non è uno stile che sento totalmente mio, per cui sono assolutamente bellissimi, ma è una questione a questo punto qui di inclinazioni. Preferisco uno stile più geometrico, anche più asciutto per certi versi, così, però effettivamente mi è piaciuta molto la storia e ho apprezzato, come dici tu, quella sequenza totalmente per disegni, che secondo me è veramente una roba che fa la differenza, cioè è proprio veramente l'equivalente come ritmo di infilare un piano sequenza in un film.
Sì, sono d'accordo. Ma i disegni non sono tanto tuoi, nel senso che
no,
preferisci
non sono miei,
tratto,
nel senso che preferisco un tratto differente, cioè preferisco uno stile, preferisco altri disegnatori, però ripeto, ne faccio veramente una questione di gusto personale.
Sì, no, ma nel senso, no, infatti era proprio una domanda del tipo, ma proprio magari con più scuri, un tratto più, magari meno tremolante, più deciso, più quadrato,
sì,
magari.
Sì, esatto, ma per dire, il mio tratto ideale è quello di Nicola Mari quando faceva però Nathan Never. Per cui mi piace proprio, ma perché a me piace anche quel tratto lì nei manga.
Ne avevamo parlato nella scorsa puntata, quello con questi neri molto forti, no? Queste macchione di nero.
Sì, è una grafica con cui sono più in sintonia, però da qui a dire, non sono sicuramente un esperto di disegno e non mi metto a discutere, per cui diciamo che però sul piano grafico non è quello che ho preferito.
Sì, ma ci sta, alla fine
tutto qua, cioè,
qualità, diciamo, obiettiva, usiamo questo termine, e poi il gusto, cioè ce ne passa da un Corrado Arroia a un Freghieri a un Brindisi, cioè
sono tutti
disegni
molto
totalmente diversi.
Anche da ragazzino, quando leggevo i primi numeri così, avevo proprio le mie le mie simpatie, e in effetti però non mi è cambiato quel gusto lì, diciamo, nei confronti di una macro sequenza, una macro selezione di tratti. Cioè, mi piace un certo modo di... Per esempio mi piace moltissimo il copertinista adesso, ma non solo perché è molto bravo, i disegni e tutto, ma anche per quel tipo di
colorazione,
no, ma proprio anche per la dimensione geometrica del tratto.
Sì, ricordiamolo.
Gigi Cavenago.
Cavenago, sì, esatto. Perché mi piace
tutto in digitale.
E perché mi piace moltissimo quel tipo di linea. Non riesco a dire meglio di così perché non so.
La linea digitale, quello lui è un grandissimo.
Domani solo digitale. E se fai così la gente finisce col compa, figurati se aspettano di leggerlo.
Non abbiamo un
negativo per vedere, comunque però mi è piaciuto molto il racconto, mi è piaciuto il linguaggio effettivamente, perché davvero vedere tutta quella sequenza lì senza... l'ho trovata veramente lunga e coraggiosa. Poi tra l'altro io non ho così tante esperienze di Grand Dog da dire se è già fatto qualcosa di simile o di così.
C'è stata una storia completamente muta su un maxi, sempre durante la gestione di Recchioni, e però nella regolare, a memoria, credo non sia mai successo che ci sia stata una sequenza così lunga, perché sono davvero tante pagine, così non dico un terzo dell'album, ma tante. Così lunga no, cioè, c'erano le sequenze anche mute, Sclavi le usava anche magari con solo i suoni, no, dei passi del killer, della vittima eccetera, ma così lunga, completamente muta,
è una cosa che mi affascina sempre, perché in realtà mi affascina quando un linguaggio viene portato all'estremo, diciamo così, della sua dimensione. Per cui mi piace quando la musica abbandona il testo, ma a volte abbandona anche un certo tipo di non saprei come dire, di metrica piuttosto che di forma. Per cui mi affascina, cioè non sono così paziente da dedicarmici come vorrei, ma mi affascina l'idea, mi affascina quando i videogiochi magari non ti buttano dentro in troppe interfacce a schermo, quando si esprimono solamente, cioè mi piace quando un mezzo prende tutto sommato quella che è la sua particolarità e me la mette lì e la utilizza per esprimersi, mi affascina. E quindi in questo caso c'è tutta una questione di montaggio, e mi immagino anche il lavoro che c'è dietro, perché poi in realtà anche il lavoro di sottrazione, di rinuncia di un autore, di stare dietro, perché un autore spesso può mettersi in primo piano principalmente attraverso i dialoghi in un fumetto.
Sì, esatto.
Sì. È la cosa che può gestire, diciamo così, in maniera più con meno filtri. Sì. Per cui quel momento lì tu decidi anche di scrivere pagine e pagine di sceneggiatura e di stare indietro rispetto al disegnatore, o comunque apparire così agli occhi del lettore. E questo secondo me è una cosa che è sempre ammirevole, cioè è coraggiosa, mi piace l'idea, mi piace molto. E poi mi è piaciuto anche l'esito, e mi è piaciuto anche il modo in cui è stato gestito questo Dylan, che tra l'altro per il fatto che poi da qui in avanti, ragazzi, spoiler, perché sennò non
ne siamo. Spoilerando?
Sì, sì. Tu l'hai già letto,
sì,
giusto?
Sì, sì, sì. Avvisiamo... avvisiamo che... Sì, perché a volte magari è difficile non parlare di cose senza poter dire davvero nulla, in effetti. Sì.
Magari no, in realtà, tra l'altro, in un album come questo, in cui, come dicevi prima, si legge in fretta, ma relativamente, perché poi in realtà è un album che, al netto del montaggio, al netto del ritmo, al netto della costruzione, è un album che puoi pure metterti a guardare per tutto il tempo che vuoi, proprio per il fatto che non ha... Cioè, per cui anche quella cosa lì... Cioè, va detto che in realtà pure queste cose delle spoiler, capisco giustamente il gusto della narrazione così, però cercherò comunque di non appoggiare la mia osservazione solo sul racconto. Semplicemente voglio dire che, spoiler, il Dylan che si vede in questa sequenza, poi rappresentato in quest'album, tra l'altro ritorna anche al fatto che ha vissuto meno quelle cose lì, rimane chiaro, non chiaro, per cui non sappiamo quanto quel Dylan che... vediamo Dylan puttaniere, perché poi comunque è quella roba lì, cioè è comunque veramente anche più duro rispetto a quello del primo Dylan di Sclavi, per certi versi più problematico, meno meno netto sul piano della morale. E anche lì non sappiamo se è il Dylan di questo corso oppure se è il Dylan alternativo di questa linea immaginaria in questo nuovo corso. Possiamo rifarci a quello che diceva Recchioni quando l'abbiamo intervistato, che effettivamente è uno dei tanti Dylan.
Sì, esatto. Noi, chissà,
comunque sì,
se
è crudissimo, cioè è un Dylan veramente in difficoltà. È in difficoltà perché effettivamente vengono scoperte quelle che sono i tratti anche più violenti, tra virgolette, di una dipendenza, come in questo caso quella dell'alcolismo. Per cui non è accomodante per niente, è quasi ripugnante per certi versi in alcune sequenze. È molto difficile empatizzare con questo personaggio completamente, perché in alcuni casi vuole proprio allontanare il lettore, fare delle cose che sono da... ma vanno anche oltre l'eroe noir classico per certi versi, vanno quasi oltre la scrittura del personaggio così come lo conosciamo e così come lo conoscevamo all'inizio, perché questa cosa è affascinante. Ripeto, poi questa cosa che alla fine, per certi versi, in termini di costruzione del racconto, fa un po' un passo indietro, dicendo no, così non sapremo mai se quel modo, quello stile di vita appartiene effettivamente al Dylan di questo corso. Potremmo dire di sì, ma vai a sapere. Però figo, cioè coraggioso, sì. Sia per come presenta il personaggio in maniera così, di nuovo, tra virgolette, sgradevole, e poi sia per come a livello stilistico di linguaggio lavora così tanto per sottrazione, perché è una cosa molto figa, mi piace.
Sì, sì. Walo, tu cosa ci dici?
Sono d'accordo con voi sul fatto che, sul giudizio positivo in generale, per l'albo, e in particolare inevitabilmente per il fatto che la sequenza muta è una roba veramente riuscita molto bene. Tant'è vero che siamo qui tutti e tre, non avevamo parlato prima, cioè, e ci ritroviamo tutti a dire che è una roba fighissima, eccetera. Così, giusta l'osservazione di Peduz sul fatto che non è una cosa facile da fare. Lo stesso Recchioni l'ha detto in qualche intervista, qualche chiacchiera, a qualche evento, non mi ricordo in che occasione. Comunque lui parlava proprio di alcune delle difficoltà dello sceneggiatore o in generale di chi fa la scrittura del dietro le quinte. Perché il romanziere scrive il libro, è tutto testo, è tutto direttamente lui presente in quello che il lettore direttamente legge. E invece, che ne so, nel teatro, nel cinema, nelle serie TV e nel fumetto, e qui c'è, in questo caso è proprio emblematico di questa roba qua, c'è anche un po' questa mano da regista, così, cioè da scrittore di quello che deve succedere, che però non è che direttamente si mette in gioco con la cosa più facile, no? Da fare dei dialoghi fighi o scrivere delle didascalie molto fighe che magari ti coprono anche le vignette, eccetera, no? Qui che uno può pensare, vabbè, qua non hai scritto niente, ci sono 20-30 sì, pagine mute, invece no, quelle sono, lui dice, quando succede così, sono le più difficili che mi capita di fare.
Sì, sì, perché
si è veramente superato proprio in questa cosa qua, sia per il coraggio, come dicevi tu, sia secondo me per il fatto che gli sono venute bene,
sì. Bene, sì, perché comunque tu, lo spieghiamo proprio basico per chi magari non ha la minima idea di come funziona una sceneggiatura, tu descrivi anche quello che succede nelle vignette quando devi scrivere. Certo, poi ci sono quelli come Alan Moore che descrivono magari anche la grinza del letto, la posizione della telecamera al millimetro, perché comunque sono dei super precisi. C'è chi magari dice, qui fai Anna e Dylan a letto, punto, e poi decide il disegnatore, ma qua possiamo dirlo proprio apertamente, c'è la prima e unica, per adesso, pecorina di Dylan Dog e un altro personaggio.
Oh, te volevo chiedere se...
Questa cosa la stanno discutendo in un gruppo su Dylan, che probabilmente dovrebbe essere proprio la prima, e adesso non entriamo nel personale, ma è sicuramente opera di Roberto questa cosa, perché
ma sai che quando tu hai detto c'è Alan Moore che ti dice ogni cosa, magari invece Roberto dice semplicemente qui ci sono Dylan e Anna a letto, però io ho pensato, però secondo me la posizione gliela
ma quella è proprio una pecorina da tipo cattivo tenente.
Esatto, cioè, ma infatti
film che prende la donna, che ti ripeto, poi tra le due, che io l'ho letta come una prostituta, comunque una donna di Ventura, così prende. La sbatte contro il muro, consuma nel vicolo, sporcando
poi con Anna sul letto proprio anche fa questa cosa,
sì, è vero, bravo,
e infatti
io a quella pensavo,
infatti
sì.
Io parlavo di quella, ma perché
no, io invece no, ma a me ha colpito molto di più quella nel vicolo, vedi, sì, due pecorine quella,
Ma infatti, secondo me questo è un dettaglio, in realtà, a parte la goliardia, che fa venire fuori anche il Dylan diverso che ci mostrano queste scene, no? C'è l'aggressività comunque di quel Dylan che viene fuori anche in questo, secondo me. Mentre invece magari se guardi le altre scene, no, c'è quasi la poesia, quella un po' finta dei film, no? Dove fanno tutte queste moine falsissime.
Una vecchia maniera.
Infatti è un'altra delle cose un po' estreme alla fine, perché parliamo comunque di un Albo Bonelli, cioè noi non dobbiamo mai dimenticarci che anche se Dylan Dog è comunque inquadrato in un certo modo di fare fumetto, comunque un po' più cauto rispetto ad altre pubblicazioni, altri estremismi, no? E quindi il fatto che Dylan si possa ancora permettere, tra virgolette, cioè anzi decida di tornare a un pochino destabilizzare il classico lettore Bonelli anche con queste cose, è una cosa che mi piace che esca, perché lo faceva il Dylan dell'origine alla fine, prima di ammorbidirsi negli anni.
Era un po' più piccantello il Dylan dell'origine, non lo ricordo.
Sì, comunque Sclavi non aveva paura di fargli prendere dei sani schiaffi, perché diceva delle cose anche provocanti alle ragazze a volte, no? Cioè, insomma, era un po'...
Era molto più spavaldo per sì, poi è diventato, sono Dylan e Dylan a seconda dell'autore. Tra l'altro, io mi sono anche chiesto se un personaggio come Recchione, che in ogni caso attraverso, a parte che ci ho parlato una volta, però diciamo attraverso anche come si presenta, come è molto istrionico, mi chiedo anche come viva questa cosa di decidere deliberatamente di stare indietro, perché è anche uno che ha sempre lavorato molto, magari non sui dialoghi prolissi, però sui dialoghi estremamente, non so come dire, la battuta da sborone dei film anni 80, cioè ha sempre voluto mettere quella roba lì, per cui anche l'idea di stare indietro, mi chiedo quanto gli sia pesato anche lui personalmente, magari per niente.
Ma secondo me sia abbastanza, nel senso che, come diceva Wallo, lui ha detto più volte che sono gli albi più difficili da scrivere in generale, ma secondo me anche parlando di se stesso, cioè quando lui dice devo fare un albo totalmente muto, quindi dove non posso fare dire ai miei personaggi delle frasi che li identificano, perché comunque no, un...
Giocare con le citazioni, con la cultura pop, con tutta una serie di riferimenti, cioè qui... E proprio vuol dire sacrificarsi proprio all'albo.
Sì, esatto.
Sì, in realtà sai cosa? Lui secondo me, lui ci tiene a essere figo, secondo me, e io la ritengo una cosa giusta. E se uno è capace, secondo me è anche giusto che coltivi questa un po' di narcisismo, cioè nel senso che è una cosa che si autoalimenta, no? Con il fatto che sto facendo una cosa figa, voglio fare una cosa figa, appunto a fare una cosa figa, mi piace se faccio una cosa figa, quindi è tutto giusto. E secondo me lui, da un certo punto di vista si sacrifica per valorizzare il prodotto, però in realtà lui è anche uno che... Cioè, quando uno vuole fare una cosa figa e poi dice, però alziamo anche il livello di sfida, io voglio essere figo anche nel fare questa cosa qui, perché ormai lo so che tanto se scrivo i dialoghi li scrivo bene, vabbè, che ho fatto? Ho fatto bravo sceneggiatore, così, come sì. Quelli brillanti, come ce ne sono anche diversi, no? Sì. Invece così voglio fare proprio la roba particolare ed essere figo anche in questa cosa qui. Quindi da una parte si sacrificio, dall'altra anche un po' esaltazione.
E anche
tutto giusto poi comunque, in ogni caso.
Tra l'altro, così per tornare sulla roba del mai fatto, del record, bla bla bla, credo ci sia anche la pagina con meno disegni della storia di Dylan Dog, perché c'è una... una pagina completamente bianca con
stupendo
un
stupendo quel momento, li vedi, ma lui
un bang.
È venuta troppo bene quella sequenza, perché pure quella, allora la tavola con cui inizia è bellissima secondo me, perché viene dopo c'è una chiacchiera e poi c'è questa tavola che diciamo che è l'ultima con delle parole scritte prima della sequenza, che è una, non splash page, però insomma una sola vignetta grossa, e poi a un certo punto c'è la tavola che dicevi tu, che è con solo un'onomatopea, che è fighissima nel momento in cui arriva, e poi mi piace troppissimo come si chiude la sequenza nuke. È troppo figa, cioè il senza dirlo, però dico solo che il momento in cui succede, cioè, si chiude la sequenza muta è proprio divertente, bello, sono un sacco di cose venute veramente veramente bene nella sceneggiatura di questo numero.
Sì. E quindi ancora maggior ragione il fatto che non ci sia digitale la rende una cosa, cioè, quanto sarebbe stato ancora più figo senza balloon, ma anche senza pagine fisiche. Cioè, qui è la sfida vera, lo sceneggiatore, ma anche il curatore, che dice che questo numero esce solo in digitale.
Ma infatti, vabbè, questa cosa la possiamo dire col fatto che Wallone sarà felice che comunque, come fa spesso Roberto quando vuole fare leggere le sue cose, no? Le consegna in digitale, non in maniera fisica. Infatti, quindi quella è la vera vittoria per Wallone in realtà.
Ho partecipato perché mi avete detto abbiamo la possibilità di leggerlo prima, allora sì, va bene. Allora
sì, sì. Ma ce lo consegno? No, lo leggiamo prima, ma in digitale. Questa è stata la vera...
No, ragazzi, ma infatti non avete idea di che figata è sull'iPad Pro questa roba.
Tra l'altro in qualità media, non, cioè, pensa come potrebbe essere ancora... Comunque,
va già benissimo, però devo dire, cioè, nel senso,
il millimetro di qualità media, perché c'era scritto così sul palco,
assolutamente, infatti, anche però va già benissimo così, figurati, sì, esatto, se vuoi pure esagerare,
con la qualità, diciamo, pronta per la stampa, ecco, esattamente, sarebbe
esattamente. E comunque anche i disegni di, tra l'altro, cioè diciamo proprio le dimensioni dell'iPad Pro, i 12,9 pollici sono di più dell'Albo Bonelli poi stampato in edicola, e qui è più quasi un dilandogone, diciamo, esatto. Da vedere, ed è una figata.
È un po' il formato audace, quello che adesso
sì
forse leggermente più,
ma comunque sì, esatto, un
po' intorno all'audace, sì. Comunque sì, Anna per sempre, tra l'altro, vabbè, diciamolo, poi ovviamente come sta facendo Roberto in tutti questi albi, c'è anche un hint per il prossimo numero, che invece vedi i disegni di Giorgio Pontrelli e che intitolerà L'Uccisore, quindi al singolare, non Gli Uccisori, ma di cui l'incipit praticamente è quello, nel senso che è un'epidemia improvvisa di follia e di gente che così, mentre sta facendo la spesa, mentre sta facendo jogging, impazzisce, uccide chiunque abbia vicino. Mi piace perché...
bellissima, e c'è una roba anche che nel passaggio 1987, forse era 87 ormai,
L'Uccisore era già 87.
87-2020 è molto molto bella, nella città, cioè è un po'... Non lo so, forse è addirittura banale, però è figa. Cioè, si può fare uno spoilerino su...
Assolutamente,
okay. Lo spoiler è sempre...
Diciamo che questo è un podcast così, anche per parlare per chi comunque l'albo l'ha letto, diciamo. Quindi...
Ma poi, ragazzi, a maggior ragione, un albo, leggete, cioè una qualsiasi cosa, fruitela e poi leggete cosa ne pensa la gente.
Ah, questo nella vita, sono d'accordo,
Così poi vi godete, così primo permettete alla gente che ne parla di non avere... Cioè, io capisco che 30 anni fa c'erano i giornalisti che andavano al Festival di Venezia e scrivevano solo la trama ed era molto comodo, in effetti. Adesso, cioè, in realtà la critica è maturata in parte attraverso l'assenza di spoiler, perché la gente ha dovuto finalmente raccontare la struttura, però togliere tutto, cioè, anche star lì veramente a fare per vivere di salti mortali, per evitare di dire o non dire una cosa, perché poi magari ti fa gioco in termini di costruzione di una critica piuttosto che di una chiacchierata, è brutto, quindi diciamolo.
Sì, vai. Sì, no, allora no, è che c'è una citazione proprio molto diretta di una delle uccisioni di quell'albo del 1987. L'albo originale era praticamente questa gente che sembra impazzire e comincia a uccidere, cioè il raptus di padri di famiglia che sparano alla propria famiglia, il tizio che fa le pulizie nel parco, che si avvicina a una coppietta, ragazzo e ragazza, con il suo coso per appuntito per raccogliere le cartacce, fuà, glielo ficca in gola a lui, e questa scena viene citata nel finale di Anna per sempre, che è il cliffhanger barra teaser del numero successivo, con una coppia di, non so se gay o magari amici, però due uomini.
È
molto nel 1987, freccetta 2020.
2020, molto, sì, anche a me è piaciuta, sì. Allora, sì. Sì, no, era una cosa semplice, però che è figa. Ma tutto è figo comunque, anche quando c'è Dylan che cammina per Piccadilly Circus, vedere comunque una donna musulmana con il velo, un panchettone, una coppia di normalissima, uno un borghesotto, uno un po' più vestito invece con vestiti diciamo più proletari, cioè questo melting pot di Londra è una delle cose che più fighe, perché ricordiamolo, la Londra di Sclavi era la Londra immaginata da uno che non viaggiava mai.
Sclavi non oggi mai non viaggia. Sclavi diceva non ci sono mai stato a Londra.
Sì. Io ho visto due o tre foto, io la mia Londra è Sherlock Holmes ogni tanto, quando da lontano inquadri il Tamigi con i ponti e la nebbia, e poi quando sono per le vie, per le case, o vanno al ristorante a mangiare la pizza, è Milano. Quindi è quello. Che ha un suo fascino, perché sì, ha sempre avuto un suo fascino questa cosa di Milano, della Milano di Sclavi, no? Che diventava la Londra di Dylan. Però diciamo che oggi, se vuoi fare appunto un Dylan che sia nel 2020 e possa riflettere il 2020, devi fare la Londra che un po' tutti conosciamo di più, anche perché anche chi non c'è mai stato, con internet, con i film, insomma non è più un posto misterioso Londra, no? Con l'area di mistero che ancora si portava dietro negli anni 80. No, volevo dire una cosa sui disegni di Pontrelli. Sì. Mi piacciono molto perché sono molto simili a quelli degli Uccisori dell'albo originale, cioè avevano una semplicità diciamo di tratto molto molto semplice, come sono ridondante, però è quello. Quindi mi piace che lui cerchi anche dei tratti, secondo me, anche simili all'albo originale. E dato che, ad esempio, anche Anna Never aveva già chiamato Roy a fare i primi albi, quindi non poteva riutilizzarlo
No, poi magari fa più un remake, se non è lo stesso.
Esatto, perché quelli originali degli Uccisori erano di Luca Dell'Uomo.
Sì.
Poi ci fu il sequel degli Uccisori fatto, che era un albetto molto breve, pertanto il videogioco della Simul Mondo, fatto da Montaner e Grassani, quindi comunque tratti molto molto classici, no? Molto spigolosi, sì, molto bianco e nero. E infatti a me piace che Pontrelli comunque faccia un po' sì, questa anche cosa
anche più 2020, cioè
però più 2020. Sì. Sì, mi piace infatti come anche questa scelta, insomma, è pensata in questa cosa. Ma come ad esempio Roy ha fatto un po', passatemi il termine, no? L'ha fatto un po' alla The Walking Dead, no? Quando c'erano queste masse di zombie che nei primi numeri, quindi un po' più un po' più zombie movie presente, ma meno Romero e più The Walking Dead, diciamo. Quindi altra cosa che inquadra un po' di grande.
Tanto, attenzione.
Attenzione.
Dicendo, negli Uccisori del videogioco di Simul Mondo,
sì,
era il primo stand alone, nel senso poi hanno fatto quelli a puntate per l'edicola, ma non era questo, giusto?
Questo pure era, mi ricordo un po' Edicola, gli uccisori.
Sì, di, sì, secondo me sì, era, è uscito sì, cioè credo ci fosse sia diciamo nei negozi di videogiochi, ma anche in Edicola probabilmente. E
però a un certo punto avevano fatto, cioè, la serie. Che Simo il Mondo faceva le serie. Cioè,
sì,
tipo...
infatti questo era stato il prototipo, infatti... Allegato a questo prototipo c'era un albetto di 5 pagine.
Sì, sì, di Montanari Grassani, sì. Disegnato da loro.
Sì, che io non ho ancora perché costa tanto, ma vediamo. Prima o poi ce l'ho in digitale, diciamo, perché si trova, è inutile negarlo. Ce l'ho in un superbook, perché le superbook ristampava le storie impossibili da trovare, ma io vorrei quell'albetto, quindi prima o poi. Certo.
Io tra l'altro sono sulla recensione di TGM degli uccisori che si beccò per Amiga e PC il 91%, veramente esagerato.
Guarda,
mi ricordo che l'avevo sofferto moltissimo.
Guarda, così
era,
tanto per...
era veramente legnoso e devastante.
Cercatela... il modo più semplice secondo me è Facebook. Cercate la pagina Facebook, il profilo di Lorenzo Fantoni, perché ha fatto uno stream qualche giorno fa su, per Netflix.
Ah, l'ho visto
sugli uccisori. E lui stesso però ha detto che nonostante le difficoltà nel rigiocarlo oggi, se lo ricordava peggiore. Cioè fa...
Io in quegli anni lì l'avevo vissuto con un dramma, sia perché appunto ero un ragazzino per cui mi leggevo... E poi perché era veramente legnosissimo sua amica, non... Madonna Santa, mi spiace, saluto tutti gli amici Simul Mondo. Sì. L'avevo veramente sofferto tantissimo, e poi avevo sofferto anche il fatto che c'erano quegli episodici che poi mi pare che a un certo punto, e che lì veramente mi ricordo un livello in cui giusto bisognava saltare 2 o 3 cose e basta. Era proprio una roba molto tragico, mi ricordo questo brutto ricordo di... mi spiace. Vabbè, ma tra l'altro invece, Espo, sì. Sbaglio o questo, diciamo così, dei remake, tra virgolette, cioè di questo miniciclo che rivisita un po' con gli origini del personaggio, è l'unico che non fonde più Albi in un uno, ma ne riscrive uno completamente da capo, per certi versi.
Neanche, nel senso che
di fatto par prende quel personaggio lì,
prende quel personaggio
e poi lo mescola con quello che poi è il tema della dipendenza, il ritorno poi di un personaggio, tra l'altro di un antagonista, diciamo così, di Landau.
Sì, che poi esatto, non dobbiamo dimenticarci che questo è un ritorno per il lettore, ma è la prima volta per Dylan, quindi... il fatto che lui abbia voluto inserire questo personaggio anche nelle sue origini aiuta poi, diciamo, a...
Sì.
Ma io quello che sto pensando...
È stato figo anche questo.
Sì, perché secondo me quello che sta facendo Roberto è davvero ridare delle origini più compatte...
Scusate, Siri, che dice?
Che è una ma Siri può partecipare, non serve che stia dietro le quinte.
E questo è il nostro apporto per far capire che siamo nel 2020.
Esattamente.
Dicevo, secondo me lui sta facendo una cosa che, cioè, dopo questi 6 albi, che butto lì un'ipotesi, no? Mettiamo che Dylan
il sesto cosa sarà?
No, Dylan si rade la barba e in qualche modo, lo sto proprio inventando, e Gnaghi sparisce e arriva Grucio. Se succedesse questa cosa, significa che i 6 albi possono poi essere messi all'inizio, tra virgolette, poi tu puoi leggerti tutti i Dylan, tranne i primi 5 rifatti, diciamo, come fossero dei Dylan come se fosse il Dylan di questo universo. Cioè è bello che lui stia dando anche delle origini che possono andare bene al vecchio Dylan, diciamo. Poi ripeto, non lo so, magari cambierà tutto, magari sì, magari no.
Io so che ti piacerebbe, Espo, così la tua collezione
le cose che sono diverse, cioè nel senso ovviamente un po' mescolati, diciamo.
Sì, ovviamente sì, però quello che sto dicendo era che comunque sta giocando un po' con questa cosa. Il sesto numero comunque dalle anteprime, perché ci sono i trafiletti, sarà il confronto fra Dylan e questo assassino che ride e che sembrerebbe Grucio, cioè dalle... quello che si era visto, okay. Sembrerebbe lui, perché comunque ha gli occhialini, ha i capelli così, poi magari appunto non sarà lui, è un altro modo per giocare con con il lettore storico.
La roba di Chiaverotti con Mana Cerace è subito dopo, dal 7 in poi.
Secondo me non subitissimo, nel senso che lui ha detto che tra un...
ci saranno pure dei numeri un po' di...
Numeri singoli, così. Sì. Sì, numeri singoli, quindi secondo me magari ci saranno un paio di numeri separati e poi arriverà Chiaverotti, però è tutto in forse, insomma, non sappiamo ancora, ecco, perché ora siamo nel pieno ancora, diciamo, di questi sei numeri. Però sì, è la prossima saga che dovrebbe arrivare, quella di Chiaverotti. Quindi anche lì sono curioso, perché è il mio... Sì, cioè, dopo sì. Sclavi, probabilmente è l'autore di Landoghiano che amo di più, anche perché aveva preso le redini di Sclavi all'epoca e ha scritto...
Cioè, belle robe, sicuramente.
Sì, sì. Sicuramente. Cioè, nei primi 100, tanto decantati... Se metà sono di sclavi, se un tot sono di sclavi, un terzo almeno poi sono di Chiaverotti, secondo me è arrivato.
Ma sai che a me forse di quelli, diciamo, che hanno scritto tanto, però, perché poi sì. Magari ci sono storie singole così. Che
bellissime.
Sono scritte,
sì.
Secondo me il anche per me Sclavi è indubbiamente il numero uno. Però l'altro che mi piace, secondo me, è proprio Recchioni, cioè al secondo posto tra i propri Recchioni.
Sì, sì, sì. No, ma infatti ci sta.
Comunque poi per dire che per la questione se mi piace questo ciclo così, sì, mi sta piacendo un sacco, cioè, sono veramente molto curioso anche delle prossime cose. Ci voleva, secondo me, ci voleva e... mi piace l'idea di anche, diciamo, extra fumetto,
sì.
Meta,
sì,
di
sì.
Dire, oh, pigliamo la roba bonelliana, però facciamo un po' le cose anche sì. Un po' all'americana.
Ma infatti, io che, cioè, molte volte mi dicono, però, no, insomma, queste cose sono quelle frasi un po' da forum, no? Dove magari alcuni detrattori mi dicono però tu dici ci voleva, però intanto ce l'hai tutti Dylan, no? Quindi è come dire, ma se non ti piaceva perché allora lo compravi? A parte che vabbè, mica... non piacere è comunque una... Cioè, io non ho mai trovato un Dylan, diciamo, orrendo in toto, nel senso che comunque gli Albi Bonelli è difficile che no, che ti schifino, ma soprattutto...
Beh, però io che in realtà era... avevo mollato in parte i Bonelli, ammetto, perché io facevo fatica dopo un po' a digerire, cioè, ho fatto fatica dopo una certa età a digerire l'autoconclusivo, per cui a me sì, questa cosa sì. Che c'è una continuity ha veramente
aiutato.
Piace molto.
No, ma sì. Quello che dicevo io infatti era che a me si era scatenato una sorta di sicurezza in Dylan. Cioè io prendevo Dylan e non avevo più quello che magari appunto dava Sclavi all'inizio, cioè la roba di sorprenderti, di sconvolgerti, di lasciarti con più domande che risposte. E avevo però la mia dose mensile di lui che indagava, lui che andava con Block al pub, no, a chiacchierare, due o tre cose. Avevo proprio la mia dimensione sicura.
Dai che, Marco, vieni anche tu. Cose
che
così.
Se ci pensate, alla fine è quello che non dovrebbe fare Dylan in particolare, no? Cioè, Dylan è una di quelle cose che dovrebbe un po'... Cioè, lasciarti un po' così, cioè che lo leggi, dici, cavolo, che pugno allo stomaco sta cosa, che disagio questa roba horror. Cioè, ma Dylan deve darti un po' questo. In effetti non me lo stava dando più. Quindi io quello che dico è proprio questo, che anche in me si era creata quella cosa del... Vabbè, esce Dylan, lo compro, il mio Dylan, me lo leggo mezz'ora, il mese dopo me ne prendo un altro e già non mi ricordo più magari quello prima, ma fa niente, è il mio Dylan. Cioè, si era creata questa cosa che mi piace sia stata scardinata, perché è quello che doveva fare appunto Dylan Dog, cioè che è il personaggio Bonelli che incarna meglio questa cosa. A differenza magari di un Tex che invece deve dartela quella sicurezza granitica.
Chissà però.
Chissà.
No, ma Tex te la può sempre dare, però possono cambiare un po' di cose intorno a lui magari.
La grande frase che mi è sempre ripetuta, questo Kit Carson, lo vogliamo far morire oppure ancora deve pard qua, pard là, ricordiamo.
Chi è che dice questa cosa?
No, si usa spesso dire, no, quando si parla di uccidiamolo Kit Carson eccetera, questa cosa,
perché... no, ma per carità, perché no, ma a me per esempio Tex, cioè a me piacerebbe vederlo, ma un po' cambiato, più che altro secondo me lo stile, il ritmo delle storie, Però è bello che Tex vinca sempre. Questa è più... Anzi, punterei proprio su quella cosa, non la cambierei mai, ma si possono cambiare un po' di robe comunque.
Sì.
Cioè, alla fine puoi girare intorno a quella cosa anche in altri modi. Questo può cambiare. Il problema è che sì, cioè Tex evidentemente veramente c'ha i lettori a cui piace che quella... quelle robe ma siano sempre così. Secondo Pensa me il nostro amico Dio Guardi.
Giovanni Dio Guardi, fantastico. Fratello P, overpower. lui stesso però gradisce, così per citarlo, gradisce molto Tex Willer, la nuova testata. Sì. Io non la leggo, ho letto i primi numeri, perché comunque l'avevo provata. Però devo dire che molti mi stanno dicendo che, tra virgolette, supera forse il Tex normale, proprio perché magari con un Tex giovane, un po' più ribelle, magari è più interessante anche quello che racconta. Quindi nel caso, se c'è qualche texiano che da anni non legge più Tex e vuole provare un Tex nuovo, potrebbe buttarsi su Tex Will, con le avventure del giovane Tex. Ma io direi che siamo soddisfatti di quello che abbiamo detto.
Sì, siamo soddisfatti.
Siamo soddisfatti. Vi ricordiamo che l'album in edicola è il numero 404, si chiama Anna per sempre, testi di Recchioni, disegni di Sergio Gerasi e in parte di Pontrelli, ma il grosso lo fa Gerasi. E va bene, avete sentito un po' le nostre elucubrazioni su questo nuovo corso. Sicuramente spero ci potremo risentire presto, già il mese prossimo, con il prossimo numero che sarà L'Uccisore.
Bello, quello voglio di leggerlo, perché L'Uccisore era uno dei miei albi preferiti e mi piaceva un sacco.
Anche perché poi debutterà Lord Wells, quindi uno dei personaggi che più adoro. E che in originale...
Cosa, o...
sì, nell'anteprima viene già detto sì, che ci sarà. Okay, tra l'altro lui in originale ha questi teatrini meravigliosi con Grucio, perché lo chiama il suo maggiordomo, no? Cioè, lo insulta, servo, diciamo, lo maltratta. Sì. Voglio vedere con Gnaghi cosa succederà.
Sì, quella...
Sarà carina da capire. Va bene.
Va bene, grazie a tutti. Grazie mille Marco Valone. E
grazie a voi.
Alla
grazie
prossima.
A voi ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Caraibi.